Il Signore ha messo sul cuore di Gino di iniziare il culto dicendo giustamente: date al Signore. Ed è bello ricevere conferme da parte del Signore quando c'è una parola da portare, perché questa mattina il Signore ha messo proprio sul mio cuore di trattare questo argomento, l'offerta che piace a Dio. Noi prenderemo come testo base un brano che conosciamo benissimo. Con l'aiuto del Signore poi ne leggeremo altri tre, perché voglio proprio condurre i nostri cuori su questa offerta che noi siamo chiamati a dare, a ragione, ma anche fare in modo che questa offerta sia secondo la volontà di Dio. Vi invito pertanto ad aprire la scrittura nel Vangelo di Marco, al capitolo 12, versetti da 41 a 44. Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti da 41 a 44, gli ultimi 5 versetti del capitolo, del capitolo 12 di Marco. Sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Bene, io mi sono immaginato e mi immagino questa mattina il Signore Gesù seduto di fronte alla cassa delle offerte, offerte non economiche, non solo economiche, ma offerte spirituali che sono state rese. E mi piace pensare da parte di tutti, perché l'offerta non devi necessariamente farla ad alta voce, ce ne sono anche tante nel silenzio. E in cielo ne scopriremo veramente di straordinarie di offerte nel silenzio, fatte soprattutto, io penso, anche dalle nostre sorelle. Io vi voglio portare a considerare due principi fondamentali. Possono anche essere raggruppati in uno, io li ho divisi soltanto per comodità di esposizione. Il primo principio è questo: Dio guarda tutto ciò che noi facciamo. E il secondo, Dio guarda l'atteggiamento del nostro cuore. Nel primo principio ci concentreremo su questi ricchi, mentre nel secondo vedremo più in concreto quanto è stata straordinaria l'offerta di questa donna, di questa vedova. Primo principio, cosa vogliamo dire con il fatto che Dio guarda tutto ciò che noi facciamo? La risposta è semplice, forse quasi banale. Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Vuol dire che vede tutto. Non c'è nulla che sfugge al suo controllo, anche se tante volte, io l'ho dovuto ammettere a più riprese, sotto sotto un po' ci fa comodo. Noi siamo bravi a venire tranquillamente alle riunioni, anche a partecipare alle attività, e ci facciamo vedere belli zelanti, ma poi quando siamo nel, passatemi il termine, nel privato, la nostra vita non rispecchia nulla di quello che noi facciamo vedere ai fratelli. E tante volte pensiamo che sarebbe comodo se anche Dio un po' ci vedesse così. Beh, noi non dobbiamo certamente essere ipocriti, perché dal momento che Dio ci conosce non dobbiamo recitare nessuna parte. E c'è un altro aspetto. Questo è il primo dei tre versetti che voglio vedere con voi. Dio scruta attentamente il nostro interiore. Venite con me in Prima Cronache al capitolo 28, il versetto 9. Prima Cronache 28 sono le ultime raccomandazioni da re Davide prima della sua morte, e Davide aveva in cuore di costruire un tempio nel nome del Signore. Dio però gli aveva detto qualcosa di importante, il versetto 3 gli aveva detto: tu non costruirai una casa al mio nome, perché sei uomo di guerra e hai sparso sangue. Esatto, hai sparso sangue. Mi piace molto comunque la reazione di Davide, perché non ha non ha tirato in ballo lamentele, ma per dire: dai Signore, ti ho servito tutta la vita, per così poco non posso costruirti il Tempio. No, ha lasciato che il figlio Salomone realizzasse questo e gli ha dato le migliori istruzioni che un padre possa dare a suo figlio. Guardate la bellezza del versetto 9. E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso. Questa volontà la riscontreremo anche più avanti. Riconosci chi è veramente Dio e servilo, perché è lì che si dimostra se tu conosci veramente Dio. Poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Per tre volte c'è questa parola, tutti. Non c'è assolutamente nulla che gli sfugge. Allora esaminiamo per un istante la situazione di questi ricchi. Il versetto 41 ci mette tanta abbondanza, molti ricchi che mettono assai, molti ricchi che mettono tanto. E noi siamo spinti a credere, hanno messo tanto, che bello, vuol dire che, insomma, ci tengono. Ma il Signore mi ha fatto considerare un esempio, inventato sul momento, ma che mi è stato di grande aiuto anche per realizzare questa riflessione che vi sto portando oggi. Immaginiamo che ci siano due fratelli che fanno la loro offerta, un'offerta che puoi fare in monete. Ci sono due fratelli, uno mette la sua offerta, chiaramente si fa nel segreto, non fanno vedere quanto donano, e nel sacchetto delle offerte senti un rumore. Viene il fratello successivo e senti uno scroscio di monete incredibile. Noi cosa penseremmo? Il secondo fratello ha donato tanto. Viene contata questa offerta, il primo fratello ha messo una moneta da 2 euro, il secondo 20 monete da 10 centesimi. 2 euro. Dov'è la differenza? Non c'è. Ma la cosa triste è che noi avremmo pensato che questa offerta sarebbe stata fatta abbondante anche se in realtà fossero state 10 monete da 10 centesimi, perché sentiamo rumore e 10 monete da 10 centesimi è un euro, è un'offerta anche inferiore. Ma Dio non è come noi, noi guardiamo tanto all'apparenza, noi siamo sensoriali, Dio guarda il cuore. E cosa ha detto? Hanno messo l'oro superfluo. Non è quindi un problema di abbondanza. Ciò che a loro non serviva o non era più utile, ma posso metterlo nelle offerte del Tempio. Do il superfluo perché? Perché prima c'è il mio io. E io mi sono dovuto confrontare e sentire ripreso dal Signore: guarda che cos'è di diverso. Pensavo di liquidare la situazione dicendo: io non sono ricco. Aspetta, tu di quello che hai, quante volte hai dato il superfluo, anche se non sei ricco economicamente? Allora io perché vengo alla presenza del Signore? La domenica mattina è facile, sebbene è oggi una bella giornata, fa caldo, posso permettermi di andare al mare, posso fare una bella biciclettata, se salto un culto, che problema, cosa vuoi che sia? Ma non stai portando un'offerta. Non stai portando l'offerta che devi al tuo Dio. Perché? Perché la priorità è un'altra. Magari stamattina sono venuto qui e ho detto: ma non ho voglia di andare in vacanza ancora, non voglio vedere il mare, non prendo la bicicletta, ma sì, andiamo alla adunanza. È un'offerta questa. Era il tempo, ce l'avevo a disposizione, ma la priorità era un'altra, non avevo voglia. Ma sì, andiamo alla adunanza. Dio guarda attentamente tutto ciò che noi facciamo. Dio guarda, e adesso ci colleghiamo al secondo principio, l'atteggiamento del nostro cuore. Per me è stato fondamentale il versetto 41. Gesù si è seduto di fronte alla cassa delle offerte. Non ha visto la quantità delle persone. Non ha visto la somma precisa che queste persone versavano in questa cassa. Vedeva come la gente metteva denaro nella cassa, vedeva l'atteggiamento, perché l'essenziale di un'offerta è capire esattamente quanto siamo realmente costati a Dio. Non c'è offerta senza consapevolezza di un sacrificio. E questo principio
proprio lo stesso re Davide l'aveva capito molto attentamente, prima ancora che il figlio si incarnasse nella persona di Gesù Cristo. Secondo brano, leggiamo insieme 2 Samuele capitolo 24. L'ultimo capitolo di 2 Samuele. 2 Samuele 24, gli ultimi versi, i versetti da 21 a 25. Noi ci concentreremo più sul versetto 24, ma leggiamo pure dal versetto 21, perché poi spiegheremo bene anche il contesto. Poi Arauna disse: «Perché re mio signore viene dal suo servo?» Davide rispose: «Per comprare da te quest'aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo». Arauna disse a Davide: «Il re mio signore prenda e offra quello che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i gioghi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà». Poi Arauna disse: «Re, il Signore, il tuo Dio, ti sia propizio». Fermiamoci un attimo, non trovate straordinario quest'uomo? Stiamo parlando di un Gebuseo, non di un ebreo. Eppure guardate che testimonianza che ci ha lasciato. È stato sicuramente dettato dalla migliore sottomissione e la migliore buona fede. Tu sei il re, prendi quello che vuoi e il Signore il tuo Dio ti sia propizio. Che testimonianza! Guardiamo il versetto 24. Arauna non aveva la stessa consapevolezza che aveva Davide. Guardate cosa dice Davide: «No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla». Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, costruì là un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di infierire sul popolo. Non offrirò al mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Avrebbe potuto dire: va bene Arauna, ti ringrazio per questo tuo grande gesto, ma il flagello non sarebbe cessato. Mi piace molto l'atteggiamento di Davide. Aveva bisogno di riconciliarsi con Dio dopo aver ordinato un censimento che il Signore non aveva stabilito. Era consapevole di aver peccato. Qualcuno era già morto e stava ancora morendo per questo peccato. Ma era consapevole che la comunione con Dio aveva un prezzo. E siamo nell'Antico Testamento ancora. Siamo stati comprati a un prezzo, il prezzo del sangue del Figlio di Dio. Allora cosa siamo chiamati noi? A sacrificare qualcosa. Ed è bello sacrificare, visto che il Padre si è interamente sacrificato perché ha dovuto abbandonare suo figlio sulla croce. È bello sacrificare qualcosa perché il Figlio si è interamente sacrificato a noi, subendo quell'atroce martirio. Qual è allora l'offerta di questa vedova? Questa vedova la vediamo subito, approvata da Dio, in tutto e per tutto. Fisicamente ha messo due spiccioli. Ho fatto una ricerca con una traduzione interlineare. La moneta era lepton. Lepton letteralmente vuol dire sottile, piccolo. Cioè, con questi due spiccioli forse a fatica avrebbe potuto comprare il pane per se stessa. Eppure Gesù dice: ha dato tutto quanto aveva per vivere. C'è un grande messaggio dietro. Un messaggio di accusa verso il popolo innanzitutto. Perché per esempio quei farisei che vantavano la conoscenza della legge avevano dimenticato che in quella legge a più riprese c'era il comandamento di assistere le vedove e di impedire che ci fosse la povertà nel popolo. Il giubileo per esempio era stato creato per quel motivo. Questa donna, oltre ad essere vedova, era povera, aveva bisogno due volte di essere assistita e il Signore Gesù per ben due volte dice che questa vedova era povera. Stava riprendendo anche il popolo. Questa donna in queste condizioni non deve esistere in mezzo al popolo di Israele. Doveva essere accudita, assistita. Ma questa donna non è andata nel tempio per lamentarsi. Ce l'aveva Gesù lì, no? Era seduto di fronte alla cassa delle offerte. Questa donna non è andata da Gesù a dire: Signore, fai qualcosa perché io sono abbandonata da tutto e da tutti. Signore, abbi pietà di me perché con questi due spiccioli non arrivo neanche a fine giornata. Ti faccio l'offerta in un altro momento. Non ha neanche detto: Signore, è giusto che ti faccia questa offerta, ma l'altro spicciolo me lo devo tenere io perché in qualche modo devo campare. Ha dato tutto. Aveva sufficiente fede per poter dire: quello che è mio è del Signore e lo lascio al Signore perché il Signore sa meglio di me ciò di cui ho bisogno, nonostante la mia situazione. L'offerta è stata fatta con fede. Ecco una differenza sostanziale. Quando l'offerta viene fatta con fede, non si guarda al tempo atmosferico per poter dire: oggi vado in piscina. Non si guarda nient'altro, la fede ci permette di guardare soltanto lo sguardo del Signore che un giorno ci ha salvato. Vi voglio portare in un ultimo testo. Mi ha fatto molto riflettere perché un'offerta gradita a Dio è un'offerta che viene fatta secondo i suoi insegnamenti. Parlare di offerta alla domenica mattina mi rendo conto che è molto semplice, ma perché non siamo chiamati ad offrire anche durante la settimana? Quanto siamo disposti a sacrificare il tempo durante la settimana con i nostri impegni, con tutto quello che siamo chiamati a fare, quanto siamo disposti a dare al Signore? E neanche il quanto, come? Rimaniamo proprio su questa linea. Venite con me in Seconda Corinzi al capitolo 9 e mi avvio alla conclusione. Seconda Corinzi capitolo 9 versetto 7. Penso che questo versetto riassuma perfettamente tutto quanto abbiamo visto fin qui. Seconda Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Teniamo in mente anche i due esempi che abbiamo visto. Abbiamo visto il principio Dio guarda tutto ciò che noi facciamo e abbiamo parlato dei ricchi per vedere che cos'è un'offerta che a Dio non piace. Abbiamo parlato dell'atteggiamento del nostro cuore, spostandoci sulla vedova che ha fatto un'offerta gradita. Ecco riassunto di tutto. Dio a ciascuno come ha deliberato in cuor suo. E qui qualcuno dice: ecco bene, nessuno mi può giudicare. Decido di dare questo, boh, basta. Non è così. Non di malavoglia, né per forza. Fermiamoci ancora un attimo. Quando a Dio diamo il superfluo, stiamo donando di malavoglia. Perché? Perché Dio evidentemente non è la priorità. Sennò questi pensieri non entrerebbero neanche nel nostro cervello. E neanche per forza. Questa donna forse ha corso il rischio di poter donare forzatamente. Aveva soltanto due spiccioli. E invece li ha dati al Signore. Perché li ha dati? Non soltanto perché il Signore si sarebbe preso cura di lei, ma, finiamo la lettura del versetto, perché Dio ama un donatore gioioso. Questa donna è stata felice di aver donato. Altrimenti l'offerta non sarebbe stata gradita. L'animo volenteroso era presente fin dai tempi della Genesi e Dio gradiva un'offerta fatta volontariamente, ma ovviamente che fosse anche secondo la sua volontà. Perché le prime due offerte che noi abbiamo sono quelle di Abele e Caino. Una è stata gradita, l'altra no. Ma c'era l'ingrediente della fede che ha permesso che questa offerta fosse gradita. Allora, come abbiamo visto fino in questo momento, ci sono state delle offerte. Alcune offerte sono state fatte con gioia? Sì, secondo me tutte. Poi è il Signore che legge i cuori, di certo non io. Balena ancora nella mia mente la preghiera che ha fatto Giacomo poco fa. Non siamo davanti a un pezzo di legno, siamo davanti al Dio vivente vero. Una grande consapevolezza. Signore, sono in fila per portare la mia offerta. Ma non sono in fila per fare la mia offerta perché non avevo il tempo da impiegare diversamente. Signore, sono davanti a te perché io ti sono costato a caro prezzo. Sono davanti a te perché hai dato il tuo figlio a morire al posto nostro, sono davanti a te, perché senza di te non posso vivere, sono davanti a te perché tu sei il mio vero unico e vivente Signore e Salvatore. Amen. Amen.
Possiamo, fratelli, prima di far passare i simboli, passare un breve tempo in preghiera. Se siamo brevi, più fratelli possono pregare. Il brano che ha letto Daniele...